e qualitativo dei prodotti, che altrimenti lasciati a loro stessi non sarebbero in grado di arrivare. Coltivazione, quindi questi viticoltori indirettamente hanno l'onere di conservare, di presidiare il territorio. Come lo fanno? Chiaramente l'input che viene loro dato non è diverso da quello precedentemente detto dal collega De Biasi. Vale a dire, non è possibile solo dare attenzione alla sostenibilità economica. È evidente che la marginalità nella conduzione del vigneto permette di fare anche il resto, però deve esserci un equilibrio fra le due cose, vale a dire senza equilibrio economico non c'è sostenibilità ambientale e viceversa. Vale a dire, la forma cooperativa ha permesso a questi soci di portare a casa un reddito che è stato anche reinvestito nella gestione del vigneto, e noi chiediamo loro anche di investirlo in pratiche rispettose dell'ambiente e di chi vi abita. Anche questo, faccio un esempio, Cantina Viticoltura in Avio è consorziata con il consorzio Cavit, il quale già da anni sotto l'aspetto tecnologico dà un grosso supporto, ha creato già nel 2010 una piattaforma che permette una applicazione del concetto di agricoltura di precisione, vale a dire far sì che la difesa del vigneto venga fatta in modo meno invasivo, facendo della tecnologia uno strumento idoneo per perseguire questo obiettivo. Come ripeto, Fondazione MAC dà un ausilio tecnologico non indifferente a livello di ricerca e anche di trasferimento, e questo il tutto per riuscire appunto ad avere reddito e poterlo fare in modo sostenibile, perché l'ambiente non deve venir meno, vale a dire, dobbiamo preservarlo, uno perché per lasciarlo alle generazioni che verranno dopo di noi, e nel contempo, come ho detto in apertura, anche per utilizzarlo come bene, per bene che sia vendibile, fra virgolette, non nel senso stretto della parola, vendibile ai nostri ospiti. Ecco quindi che il ruolo, come ripeto, del viticoltore, che nel caso specifico io rappresento in forma associata, che non ha che ha visto in questa forma il modo per arrivare sul mercato, non in modo singolo, perché per lui non sarebbe stato possibile farlo. Pensiamo a viticoltori, la superficie media trentina delle aziende è di circa 1,2 ettari, no? Ma pensiamo che abbiamo viticoltori che coltivano 5.000 metri quadri, vigneti di 5.000 metri quadri, dove questi potrebbero andare in modo individuale? Ecco che questi quindi si fanno artefici di una propria, io quando parlo loro dico, voi dovete prendere esempio da chi più coraggioso, mettiamolo in questi termini, di loro ha assunto un ruolo nella produzione di vino, vale a dire in modo individuale, se l'è sentita, ne abbiamo avuto testimonianze molto autorevoli e nobili, se l'è sentita di portare avanti un progetto individuale. Voi, cari soci viticoltori, dico sempre loro, dovete guardare a questi esempi e pensarvi come viticoltori individuali, vale a dire, siete associati sì, ma il vostro comportamento deve essere tale e quale come un viticoltore individuale, vale a dire l'azienda agricola che produce dalla terra al consumatore. Ecco quale deve essere, secondo me, la mentalità vincente del produttore, che a questo punto sente in modo evidente non solo l'aspetto economico, che viva Dio, purtroppo deve esserci questa sostenibilità economica, ma vive quindi anche la propria opera come un'opera di rispetto dell'ambiente e soprattutto di chi vi abita. Ecco, non voglio aggiungere altro per non dilungarmi, ringrazio tutti voi, essendo di avio anche della vostra presenza, e soprattutto un augurio per la partecipazione a questa festa che abbiamo qui in loco. Grazie, buona serata.
Grazie mille al Presidente dei Viticoltori in Avio. Andiamo avanti, abbiamo finito la carrellata dei produttori e ora andiamo con due esempi concreti forse di attuazione di qualcosa sul territorio. In particolare mi riferisco all'intervento di Geremia Joss e Renato Angheben, che faranno un intervento a quattro mani sul Cru Rio Promini, un Müller Thurgau, se non vado errato, Valagarina, che probabilmente ha qualcosa da dirci. Prego al prof, inizia il prof, metto la presentazione. Sì.
Bene, buon pomeriggio, grazie. Cercherò, noi siamo assieme, io faccio una parte teorica e il dottor Angheben la parte pratica, anche perché ha seguito direttamente il discorso. Allora, per andare veloci, cerco di essere anche molto sintetico. Quando si è sintetici si fanno anche affermazioni che possono essere un po' apoditiche, ma vabbè. Allora, sicuramente la montagna alpina è un prodotto dell'uomo che ha costruito talvolta letteralmente il territorio e soprattutto è un prodotto dell'agricoltura. Le Alpi sarebbero completamente diverse da come sono se non ci fosse stato l'uomo agricoltore a partire più o meno dal Neolitico in avanti. Tuttavia, dobbiamo stare un attimo attenti. Questa è una cartina delle Alpi che riporta la riduzione delle aziende agricole nei vari comuni. Più c'è blu forte, più le aziende agricole si sono ridotte. Dove c'è un po' di rosa, le aziende agricole sono addirittura aumentate. Questo è l'andamento della popolazione. La popolazione ha seguito nei vari comuni lo stesso andamento delle imprese agricole. Ma dobbiamo capirci bene, quindi l'agricoltura è importante nelle Alpi dal punto di vista economico, ma non è assolutamente importante dal punto di vista economico diretto. La media in termini di prodotto interno lordo, l'agricoltura peserà attorno al 2% di media sull'economia delle Alpi, in termini degli addetti se va bene siamo al 3-4% con alcune eccezioni. Quindi dal punto di vista economico diretto l'agricoltura potrebbe scomparire e non succederebbe niente. Ci sono però questa correlazione che ho fatto, cercato di far vedere in termini così immediati invece che utilizzare formule statistiche, ci dice che c'è qualcos'altro, e il qualcos'altro è molto semplice ed è il fatto che l'agricoltura ha una serie di ricadute in termini di moltiplicatore economico e di conseguenze anche sull'organizzazione complessiva della società che va molto al di là di quello che è il suo peso economico diretto. Dato questo contesto vediamo due aspetti, e i due aspetti sono il paesaggio e l'agricoltura e il territorio come paesaggio, come formazione di beni identitari. Due dati: il paesaggio è un qualcosa che non passa attraverso il mercato, ma tutti noi preferiamo essere immersi, vedere un bel paesaggio piuttosto che vedere delle schifezze. Quanto vale il paesaggio? Benissimo, qui ho fatto due esempi rapidi che sono un po' agli estremi. Malghe in Capogrosso Valassa sono circa 400 ettari di malghe, 4 malghe. Il valore della produzione agricola delle malghe 20.000 euro, il valore del paesaggio prodotto 160.000 euro. Ogni euro di produzione agricola produce 8 euro di paesaggio. Se non ci fossero le malghe non ci sarebbe il paesaggio, si riderebbe molto. Valore del vigneto in euro ettari anno.